Produzione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Spot.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Dopo la lunga cavalcata di ieri, ieri sera è stato il compleanno della nostra Ancona e qualcosa di buono, insomma, è arrivato e sono arrivati gli auguri dal campo con il risultato che ha sorriso i biancorossi. Giuseppe Poli, resto del Carlino.
Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori biancorossi.
Che partita abbiamo visto ieri. Abbiamo sofferto fino all'ultimo perché noi così sappiamo fare, insomma. Tantissimi messaggi che sono arrivati di chi stava assistendo alla partita, tifosi ovviamente biancorossi, che al 90esimo è arrivata la palpitazione.
Dai, sì, partita però, assolutamente vittoria, assolutamente meritata da parte dell'Ancona. Ci volevano questi tre punti, era un derby, non era una partita scontata, no? Come non lo sono mai le partite di questo genere, cioè i derby. Sì, la Fermana è una squadra che sicuramente è meno attrezzata dal punto di vista tecnico dell'Ancona, lo ha dimostrato, però è una squadra che sa lottare per 90-95 minuti col coltello tra i denti, l'abbiamo visto quando pensavi che la partita fosse finita, poi qualche minuto hai visto gli spettri di precedenti rimonte dopo che l'Ancona dopo che la Fermana ha realizzato il gol del 2-1, abbiamo avuto un attimo abbiamo sofferto, però insomma alla fine vittoria più che meritata per l'Ancona.
Abbiamo sofferto e sofferto parecchio per i vari motivi, insomma c'è stato anche un buon afflusso di pubblico che se ne dica, con tanti che auspicavano invece altro tipo di presenze allo stadio del Conaro, invece per i colori biancorossi, insomma, si va, soprattutto poi perché era in contemporanea anche il fatto che si festeggiava il compleanno della nostra Ancona.
Sì, sicuramente c'è stata una bella risposta da parte del pubblico, se si considera che c'erano 4.400 erotti spettatori, adesso il numero preciso non lo ricordo, però insomma da fermo ce n'erano soltanto, si fa per dire, 168, quindi comunque il numero di anconetani presenti allo stadio era un numero importante, un numero rilevante che si può confrontare anche con altre partite, insomma, considerato anche che poi non è un momento bellissimo.
No, assolutamente no. 4.428 con 168 ospiti, togliendo i quasi 2.500 abbonati, vuol dire che c'è stata una buona risposta. È vero che c'era la promozione a un euro, ma se non te ne frega niente, lo puoi anche regalare il biglietto, la gente non ci va allo stadio. Se ci vai è perché ti interessano in questo caso i colori biancorossi.
Sicuramente una buona iniziativa, una bella risposta da parte del pubblico. Dispiace ancora, qui lo dico e lo confermo, vedere una gradinata praticamente deserta, però è così. Magari dobbiamo aspettare altri campionati, Stefano, per vedere probabilmente una risposta di pubblico in quel settore lì, anche perché tra l'altro è tutto stato risistemato, no? E quindi si vede benissimo,
c'è la bella inquadratura da parte di tutte le TV. Io lo sai che io auspico il contrario, però cioè che venga spostata l'inquadratura verso la tribuna coperta, perché sicuramente in tribuna coperta o in curva, insomma, l'immagine che si dà di un pubblico presente in maniera più certo, cospicua. Però certo, insomma, anche lì ci sono state dei personaggi nuovi, insomma, anche alla Neri, oltre i soliti, un po' di pubblico in più ci è andato, insomma, grazie proprio magari alla promozione dell'Euro.
Certo,
in contemporanea, certo, questa sera, ricordiamo, si stanno giocando già due partite, altre due verranno disputate alle 20:45. Intanto l'Olbia che ospita la Juventus Next Generation e la Spal con la Torres. Spal Torres 0-0, mentre l'Olbia che combina? L'Olbia
è già sotto di due gol contro la Juventus Next Generation, che ha realizzato appunto due reti nei primi 10 minuti. Dopo magari andiamo a vedere anche di chi sono questi gol, vediamo come vanno. A noi interessa ovviamente di più la partita della Spal contro la Torres, e ovviamente perché siamo direttamente interessati dal punto di vista della classifica.
E noi siamo pronti per andare subito in pubblicità, perché abbiamo il goleador di ieri che ci aspetta, quindi pronti a andare immediatamente in casa Ancona. State con noi.
Punto biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes,
al terzo e al quinto minuto
già va la linea S3 disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.tecnosafe.it.
Infatti apposta ho messo la televisione per vedere se mi confermava il 2-0.
Attraverso i social TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti
fa stare
tranquillo?
Esatto, non de poco.
Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, 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 non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci rientrati in studio, Stefano ci sta mettendo in collegamento con il bomber per eccellenza, quello che ieri sera da grande trascinatore ha portato l'Ancona a un successo importantissimo, quello contro la Fermana, i due gol realizzati a inizio della ripresa, prima sul rigore e poi sulla punizione di Prezioso, quel bellissimo gol di destro, entrambi firmati sotto la curva, e Alberto Spagnoli che stiamo aspettando in linea con noi qui a Radio Tua per commentare naturalmente insieme quello che è stata la partita di ieri contro la Fermana, per parlare anche della prossima partita, per parlare del campionato in generale, per parlare della prossima partita a Perugia. Ricordiamo tra l'altro che nella partita contro il Perugia Spagnoli non ci sarà per recidività in ammonizione, è stato ammonito appunto nella partita di ieri sera e questo ha fatto scattare la squalifica, quindi lui non ci sarà nella prossima partita. Intanto ricordavamo prima il punteggio delle partite che stiamo seguendo: Olbia Juventus 0-2, due gol al terzo e al quinto minuto realizzati da Guerra e da Asa, sono i marcatori bianconeri che hanno portato in vantaggio la Juventus. Intanto siamo sempre in attesa di collegarci con Alberto Spagnoli per commentare appunto la partita di ieri sera, una partita importante che ha visto i biancorossi tornare al successo, un successo fondamentale per quella che è la classifica. Ovviamente per quella che è la classifica l'Ancona è uscita dalla zona play-out, però bisogna attendere di vedere quello che è il risultato di oggi pomeriggio. Si sta giocando infatti con inizio alle 18:30 la partita tra Spal e Torres, al momento 0-0. Stefano, chiedo conferma.
Siamo pronti, siamo collegati.
Siamo in linea con Alberto Spagnoli. Alberto, benvenuto qui a Radio Tua sulle nostre frequenze. Ciao Alberto.
Buonasera, grazie a tutti.
Allora, cominciamo subito a parlare della partitona di ieri sera. Senti, quanto importante è stato per te ritrovare la vittoria per la squadra, ovviamente ritrovare la vittoria contro la Fermana?
Beh, la vittoria ci serviva, l'abbiamo cercata, la squadra ha messo in campo tutto il possibile per portare a casa i tre punti. L'atteggiamento è stato quello giusto, la partita l'abbiamo comunque, anche se in poco tempo, preparata bene. E ho visto dal campo, ho vissuto l'impegno di tutti, quindi c'era la voglia di portare la pagnotta a casa.
Senti, faccio una considerazione, la provo a condividere con te, vediamo se ne viene fuori un pensiero comune. Avete vinto la partita con l'Olbia, ieri avete vinto la partita con la Fermana. Allora ti chiedo, questo può significare che sentite il peso e l'importanza di queste sfide salvezza e che magari avete la capacità di trovare la giusta concentrazione per vincere questo tipo di partite?
No, ogni partita è diversa. Adesso ci aspetta una partita difficile, totalmente diversa, contro il Perugia. E poi le partite durano 100 minuti, dentro una partita ci sono mille partite, mille sfaccettature diverse. È chiaro che lo scontro diretto fa una fetta importante poi del proseguo del campionato e soprattutto per la classifica. E ieri, ripeto, era una partita difficile perché c'era tensione da ambo le parti, c'era nervosismo e credo si sia visto, però è andata bene e siamo contenti di aver vinto una sfida importante.
Senti, mi collego a una cosa che hai appena detto, mille partite nella stessa partita, no? Quindi anche molti episodi, e quindi collegandomi al discorso degli episodi, è possibile invece, secondo te, che sia stata una vittoria anche nata da episodi favorevoli? Avete rischiato, pensavo seriamente, di restare in 10, no, nel primo tempo per quei falli ripetuti di Sacco, che poi è stato sostituito, poi invece il rigore ha sbloccato la gara a inizio secondo tempo. Quanto hanno inciso secondo te gli episodi?
Gli episodi fanno tanto. Mi viene in mente la partita dell'andata contro la Carrarese, che è espulso Peli, per esempio. Comunque restare in 10 è sempre difficile, ci avrebbe messo in serie difficoltà. Poi il primo tempo la Fermana non ci ha impensierito più di tanto, a parte un episodio su un calcio piazzato, però la partita è stata in equilibrio. Dobbiamo dire che il comportamento di Coli è stato un po' rischioso, ci poteva mettere in difficoltà, è andata bene così. L'arbitro, secondo me, dal mio punto di vista, è stato bravo a non cascarci, perché comunque È vero che lui è stato irruente su qualche intervento, ma loro cercavano in maniera forzata di farlo espellere, quindi volevano trarre in inganno l'arbitro, quindi secondo me sulla gestione di quella cosa è stato bravo. Il rigore comunque è un episodio a favore che dal mio punto di vista ci stava, perché Moretti è sgusciato all'ultimo, ha messo la gamba davanti e quindi si è intrecciato con le gambe dell'avversario, quindi il rigore per me ci poteva stare. E poi andare in vantaggio ti dà quella spinta in più per poi forzare e cercare di andare a conquistare la fetta del campo anche dell'avversario, perché poi il baricentro anche degli avversari si cambia, la partita cambia e poi fare il 2-0 subito ci ha galvanizzato anche poi sul possesso palla, sulle trame di gioco.
Senti, si può dire che è stato un secondo tempo tra i migliori della stagione per l'Ancona?
Ma sì, ci può stare perché poi il campo era bello, permetteva di giocare, e noi in fiducia abbiamo gestito bene il pallone. Poi si può sempre fare meglio, perché ci sono stati dei frangenti in cui abbiamo provato a ripartire quando a cercare il 3-0, quando si poteva magari tenere di più il pallone senza avere fretta, senza avere ansie, e quindi poi abbiamo regalato il pallone agli avversari quando avevamo senso tranquillo. Però nel complesso è stato un bel secondo tempo da quello che ho visto.
Senti, hai realizzato una doppietta che è la seconda dopo quella contro l'area canatese, anche lì tra l'altro un gol su rigore, e ti chiedo, sei soddisfatto della tua prestazione?
Ma sinceramente il primo tempo non mi sono piaciuto, non cerco alibi, ma i palloni che sono arrivati non sono sempre stati palloni semplici da gestire. La partita il primo tempo era completamente diversa da quella del secondo, c'erano molti meno spazi, loro ci aspettavano bassi, quindi aspettavano il nostro errore di impostazione e quindi sì, nel complesso la partita che ho fatto mi è piaciuta, sono contento di 2 gol, però sì, il primo tempo ero sinceramente un po' in difficoltà.
Senti, hai realizzato 12 reti finora, come lo scorso anno compresi i playoff, però anche 6 assist contro i 2 dell'anno scorso. È vero che l'anno scorso è stata un'annata caratterizzata dal tuo infortunio, ovviamente. Mancano ancora 8 partite. Ti chiedo, come giudichi la tua stagione dal punto di vista personale?
Ma sicuramente positiva per quanto riguarda i numeri. Poi sì, adesso era 5 partite che sono rimasto a secco e mi pesava un po', mi mancava il gol. Sotto il punto di vista degli assist, come ho sempre detto anche negli anni passati cerco sempre di giocare con la squadra, mi piace anche, cioè, sono contento anche se faccio assist, non per forza se faccio solo gol, perché poi ne beneficia la squadra, quindi il fatto di aver fatto 6 assist, quindi aver permesso ai miei compagni di andare gol, mi rende contento.
Senti, prendo spunto da una cosa che hai detto nella conferenza stampa di ieri sera dopo la partita. A un certo punto dici: sono contento della prestazione dei ragazzi. È chiaro che sei non da ieri un punto di riferimento di questa squadra. Ti senti un trascinatore? Ti è mai capitato di rivestire questo ruolo in passato?
Ma il trascinatore non so bene dirti cosa voglia dire, nel senso, è chiaro che facendo gol trascini la squadra, perché dai il tuo contributo a livello di comunicazione, cerco di, ma come tutti, come lo fa Gatto, come lo fanno un po' i più grandi, un po' più esperti. Ieri il cambio di Gatto a centrocampo comunque ci ha dato una mano, perché nelle trame di gioco e anche nella comunicazione è un fattore molto importante, lui è uno che dà una grossa mano sotto quel punto di vista. E trascinatore sì, lo prendo come complimento, ma non cerco di fare sempre il mio meglio.
Cioè non vedi una differenza rispetto ai campionati passati, anche naturalmente quando non giocavi ad Ancona? Non credi di essere cresciuto anche da questo punto di vista?
A livello personale un po' di crescita c'è stata, e poi comunque segnando l'attaccante acquisisce fiducia, si sente più capace dei suoi mezzi, è tutta una conseguenza, credo sia quello.
E tu riesci anche a trasmetterla però questa fiducia anche nei confronti dei tuoi compagni di squadra?
Ma può essere, io cerco sempre di tenere i ragazzi tranquilli, perché comunque, ripeto, se si va in confusione durante la partita, perdi uno, due, tre elementi, si può andare in difficoltà. Bisogna tenere tutti sul pezzo, e se qualcuno va un po' in difficoltà e commette qualche errore di fila, e può capitare anche a me, perché poi comunque siamo umani, e l'atleta, comunque è difficile stare in partita 100 minuti, e poi c'è anche la giornata, no? Quindi bisogna cercare di fare squadra, di tenerli tutti sul pezzo e remare tutti dalla stessa parte.
Ed è già successo, no, in passato di andare in confusione, come dicevi, di avere dei momenti difficili, dei momenti di blackout, dei momenti no, dei momenti in cui sembra che vada tutto per traverso. Però questa volta l'Ancona ha vinto meritatamente questa partita, quindi magari questo tipo di commenti lo lasciamo a qualche altra, anzi speriamo di non doverne parlare più da qui alla fine della stagione. Senti, ci racconti il secondo gol di ieri? Hai visto arrivare il cross di Prezioso e poi?
Ma me lo sono rivisto prima, perché poi dal campo l'ho vissuto in maniera diversa. Ho fatto un movimento verso il primo palo, perché comunque avevamo provato la punizione, Mari doveva batterla comunque sulla zona del dischetto, ma per ricoprire bene l'area ho cercato di tagliare davanti al vertice loro. Poi mi sono scontrato uno spalla contro spalla con un avversario, la palla è rimasta lì, diciamo rimbalzante, l'ho controllata verso il destro e poi mi è rimasta bene per calciare di prima, quindi con due tocchi sono riuscito a... Mi sono visto la palla lì e non ho neanche pensato, sinceramente, ho detto vada come vada, poi galvanizzato dal gol su rigore probabilmente ero nel momento positivo ed è andata bene così.
Poi raccontavi ieri sera, no, che la punizione di Prezioso non è che fosse arrivata proprio benissimo, no?
No, beh, la punizione andrebbe battuta diversamente, ma può capitare e nel male... come su tutte le robe, non è detto che se una cosa si fa male in partenza poi non finisca bene. Quindi.
Però ti è arrivato il pallone nella maniera, diciamo così, nella maniera giusta per riuscire a controllarlo in quel modo, però, a seguire e andare alla conclusione.
E poi è andata bene, quindi ben venga che abbia battuto così in quella circostanza. Poi in altre circostanze comunque il piede ce l'ha, Mario batte bene, c'ha un buon tiro, un buon cross, quindi... Ed è andata bene così.
Senti, cosa ha portato Mario a questa squadra dal suo arrivo i primi di gennaio?
Ma Mario, io ci ho giocato anche a Modena, e è uno cazzuto, è uno che comunque fa sempre la sua prestazione, a volte deve stare attento a non andare nell'eccesso dell'agonismo, perché come gli è già capitato magari qualche giallo in più regalato, su quello magari deve stare attento, però a livello tecnico è veramente forte per quanto mi riguarda, quindi ci ha dato un po' di qualità in più e poi anche la sostanza. E non parla tanto, ma quando parla poi dice le cose giuste, uno che è anche lui un leader silenzioso.
Parla con i piedi, no, Mario?
Sì.
Senti, salterai Perugia per squalifica, ti pesa questa cosa? O pensi magari meglio la partita con Perugia che le partite successive, tipo la Torres quella con l'area canatese?
Da un lato mi pesa, dall'altro era già qualche 3-4 partite che avevo questo pensiero della munizione, perché comunque prima o poi l'avrei presa. Era impensabile arrivare fino alla fine del campionato senza mai prenderla, perché bastava un fallo di mano, una simulazione, qualsiasi scontro di gioco, basta arrivare un pelo in ritardo e può capitare il giallo. E quindi da un lato sono contento che me la sono tolta, e quindi poi avrò 7 partite, le ultime 7 finali, dove cercherò di dare il mio contributo. Mi dispiace, perché è una partita che mi sarebbe piaciuto giocare.
Ecco, che partita ti immagini sabato, visto e considerato il punteggio con cui è uscita sconfitta dal campo di Chiavari il Perugia, no? Che ha perso 5-0 e quindi davanti al suo pubblico chiaramente avrà voglia di rifarsi.
Sicuramente saranno incazzati, sicuramente loro hanno il loro obiettivo di arrivare più in alto possibile in classifica per poi fare dei buoni playoff, e quindi hanno le loro motivazioni, noi abbiamo le nostre e quindi ci faremo sicuramente rispettare. Adesso abbiamo qualche giorno per prepararla e credo che andremo con lo spirito giusto, anche perché è troppo importante.
Bene, io direi a questo punto che ti possiamo liberare.
Un paio di messaggi al volo, perché almeno capisce anche l'affetto, lo sa benissimo, ma l'affetto dei nostri supporter. Paolo che inizia con Paolo Santucci. Un'ovazione per il nostro bomber, degno erede dei grandi attaccanti che hanno vestito la nostra maglia. Simone che ti scrive, per fortuna abbiamo Spagnoli, altrimenti non ci salvava nessuno. Bene. E poi aspetta che non ho visto altri bellissimi. Fare la formazione, scrive Cico, dice fare la formazione è facilissimo, Spagnoli e altri 10. Grande Alberto, trascina con la tua grinta tutta la squadra verso la salvezza. E poi ce ne sono tantissimi relativi al gol, ecco. Nicola che scrive, grande capitano, l'intervista di ieri segno di maturità e che sei diventato una bandiera. E poi, ma una sfilza, guarda, te li puoi leggere anche sulla nostra pagina Facebook quando
sì,
hai tempo.
Con calma, volentieri.
E poi quelli che non puoi leggere sono quelli che ci arrivano invece tramite WhatsApp, tipo Moreno 63 dice: salve Spagnoli, si è reso conto della bellezza tecnica del suo secondo gol, e via dicendo. Ma ce ne sono tantissime, so che però c'hai impegni, però guarda, hai stimolato ovviamente in senso positivo, visto la tua performance in campo, ma anche di tanti altri ieri, e quindi il nostro pubblico nei suoi 119 anni dell'Ancona voleva festeggiare, siete riusciti a farci festeggiare. Grazie di cuore.
Grazie Alberto, grazie a presto.
Grazie, buona serata.
Lasciamo Alberto Spagnoli che ha un impegno importante da seguire, quindi ringraziamo ovviamente la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Sempre la Juventus Next Generation che sta conducendo 2-0 in casa dell'Olbia. Per quello che riguarda il match in contemporanea, Spalla, Torres ferme sullo 0-0.
Quindi non è cambiato niente rispetto a un quarto d'ora fa, e d'altra parte, come dicevamo, i due gol della Juventus sono arrivati
al quarto e al quinto minuto di gioco. Te l'avevo aperto, vediamo se te lo trovo. Eccolo qua, questi sono i due marcatori.
Sì, Guerra e Asa che hanno realizzato per i bianconeri. Intanto vogliamo dare un annuncio riguardante la partita con la partita di Perugia?
Sì.
Allora, per la prevendita la decisione sarà quella del GOS domani mattina alle 11, dopodiché arriveranno tutte le comunicazioni a riguardo, l'apertura della prevendita, il numero dei biglietti, eccetera. Quindi bisogna aspettare domani mattina per avere questa informazione.
Mauro Baldo, che saluto, scrive Alberto Benzo di Cavour.
Ciao Mauro.
Dopo sapete, tanto potete scrivere tranquillamente che avete sentito, che poi dopo va a controllare, andrà a leggere i vostri pensieri. Allora, a proposito, vediamo se la ritroverò più, secondo te? Io non credo. Quando metto una cosa poi dopo succede il patatrac, andarla a recuperare sempre.
Io vorrei aiutarti Stefano, ma non so cosa stai cercando.
Stavo cercando quello che avevamo detto che avrei dato per quello che riguarda le decisioni del giudice sportivo, che praticamente, eccolo, forse ce la faccio, forse, questo siamo noi in diretta, l'avevo pubblicato un attimo, eccolo qua.
Decisione del giudice sportivo.
Io amo Facebook, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti che sta facendo diventare pazzo. Allora, in sintesi, che cosa ha deciso il giudice sportivo? Dirigenti espulsi, squalifica per 2 gare effettive al nostro mister Gianluca Colavitto, in quanto a gioco fermo spingeva un calciatore avversario facendolo cadere senza conseguenze. Invece, inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e rappresentare la società nell'ambito federale fino al 12 marzo, Andreattini Massimo della Fermana per aver proferito una frase ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.
Quindi una settimana in sintesi.
Sì, alla fine, insomma, gli ha dato un turno, dai. A meno che non c'è qualche recupero. Ammenda 600 euro alla Fermana per fatti violenti e contrari alle norme. Cosa hanno fatto i tifosi della Fermana? Hanno danneggiato 9 seggiolini nel settore loro riservato, quindi 600 euro alla Fermana
con obbligo di risarcimento danni se richiesto.
Io suppongo penso e spero che sarà proprio richiesto. Di sì. Spero e suppongo di sì da parte del comune di Ancona. Poi squalifica per una gara effettiva, l'avete sentito adesso, Alberto Spagnoli, sempre per relativi alla partita di ieri, e a Misuraca Gianvito, che sarebbe quello che tra altre cose ha avuto il diverbio col nostro sì. Colavitto.
per espulsione diretta, per doppio giallo invece Alberto caso... Spagnoli per recidività in ammonizione, come dicevamo prima.
Quindi sempre, comunque, queste erano le ultime news da questo aspetto. Poi invece i vostri pensieri, i vostri messaggi, poi andiamo in pubblicità e vado avanti perché c'è la trasferta di Perugia e quindi ci sarà anche da organizzare la trasferta per quello che riguarda Perugia, no? Capisci a me. Questo non ci interessa, sono spettegoles, come diceva. Questo era sempre per il nostro bomber. Sei arrivato in punto di piedi, ti sei conquistato la tifoseria dorica con le tue prestazioni sempre positive e attaccamento alla maglia. Grazie di tutto, biancorosso a vita, scrive questo nostro amico. Poi giustamente mi avete segnalato che mi era rimasto aperto il microfono, ma qui è tutto in diretta, quindi non è che dietro le quinte parliamo male di qualcuno, lo facciamo in diretta, cioè quando dobbiamo dire qualcosa diciamo a bocca aperta.
Ci hanno pescato in diretta durante
il break pubblicitario, ma non capivo effettivamente, in due minuti mi sembrava un po' troppo che la Juventus fosse passata in vantaggio sull'Olbia, quindi abbiamo cercato, avesse sentito in diretta, accendo anche il canale televisivo per cercare di capire insomma se è vero che
comunque giustamente questo.
E poi la seconda parte. Il problema della gradinata vuota in Serie C vale per tutti gli stadi. Basta confrontare Perugia in B e Perugia in C. Fa eccezione solo Cesena. Chi ha pubblico in gradinata non ha la curva e manco il tifo. Così spiega il vuoto della tribuna. Ancora, è raffica questo. Allora, torniamo qua. Dal punto di vista della classifica invece ci interessa molto la partita dell'Olbia e se continua a perdere si evitano i play-out anche da penultima se si hanno più di 9 punti di differenza, scrive Maurizio. E ancora, ieri sera il bomber è stato l'arbitro. Spagnoli, che peccato che a Perugia non ci sei. All'Renato Curi è un campo che ci porta bene, ci abbiamo fatto fuori l'Ascoli in un epico spareggio promozione. A Marcord, in diretta dallo Stadio Dorico, il mitico Pietro Massaccesi manda un grande saluto a Bomber Spagnoli. Spagno, prima abbiamo bisogno fino alla fine del campionato 10 come te che si sudano sempre la maglia. Secondo, il Perugia con l'Entella ha preso 5 papine, quindi sabato si deve assolutamente vincere. Con il Max che dice la squalifica d'Andriattini è ridicola per l'assurda sceneggiata. Poi questa è rivolta a te.
Sì, questa cosa della conferenza di Colavito magari ne parliamo dopo, visto che solleciterò anche qualche prossimo ospite a chiacchierare un po' di questa cosa. Insomma, io comunque non darei troppo peso alle dichiarazioni del mister, che evidentemente si è sentito in dovere di chiarire alcuni suoi punti di vista, che siano poi condivisibili o meno è un altro discorso. In quella circostanza lui ha voluto chiarire che probabilmente era stato frainteso in alcune circostanze o per alcune dichiarazioni che avevo fatto. Certo che è un momento difficile, quindi nel momento in cui è tutto più difficile magari si pesano, si soppesano anche di più le parole, ci si attacca a qualcosa. Insomma, voglio dire, adesso io direi che la cosa più importante è che la squadra ha vinto. Bisogna prendere atto del fatto che Colavito con il suo gesto non sarà presente nelle prossime due partite. Però l'Ancona, anche senza Colavito in panchina, deve assolutamente fare risultato a Perugia come contro la Torres. Esatto. Io direi
possiamo andare in pubblicità che... e mi raccomando, adesso a Colavito gli daremo il telefono, quello che usavo ai miei tempi, il telefono senza fili, quello con due barattoli a filo, assolutamente non messaggini o altro, perché poi dopo ci siamo già passati, quindi attenzione anche lì, facciamoci furbi. State con noi 334 35 20 488.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, post match di del Conero con Ancona Fermana, post soprattutto i 119 anni di storia biancorossa che ieri sono stati così ampiamente ricordati e festeggiati. Noi siamo già in collegamento con la nostra prossima ospite, non so se poi dopo mi saluterà, dopo che vede la foto che ho messo sulla nostra pagina Facebook. Eccoci qua, parliamo del tifo, del fiorentino lunedì. Abbiamo avuto Erso Giardini dei Cuba, mi sembra corretto e importante avere anche Angela Ausili di Noi Biancorosse.
Pronto Angela, eccoci qua, buon pomeriggio. Grazie, ben ritrovata sulle frequenze di Radio Tua. Senti, ovviamente siamo qui per parlare di Ancona, siamo qui per parlare della partita, soprattutto della partita di ieri. Allora cominciamo subito. Che Ancona hai visto contro la Fermana?
Sinceramente ho visto un'Ancona più determinata rispetto alle ultime partite, insomma, diciamo, anche se con Rimini effettivamente il primo tempo avevano giocato molto bene, però sì, diciamo più determinati, più convinti di quello che stavano facendo, almeno questa è stata la mia impressione.
Senti, è stato un primo tempo un po' sofferto, soprattutto nel finale. Ti chiedo, sei tra quelle che hanno pensato, detto, ecco, adesso Sacco prende il secondo giallo e va a finire anzitempo sotto la doccia?
Guarda, sinceramente sì. Nel senso che quando ha fatto quel fallo sotto la tribuna ho detto, ecco, adesso ce lo manda fuori. Perché fortunatamente già anche in precedenza era stato graziato e aspettavamo tutti la sostituzione che poi Colavito ha effettuato all'inizio del secondo tempo, insomma.
Certo. Senti, vediamo
per evitare guai, cioè voglio dire, già.
E poi
siamo ristretti.
E poi l'inserimento di Gatto, insomma, nel secondo tempo, come ha raccontato anche Spagnoli prima, ha avuto il suo peso nell'economia del gioco della squadra, no?
Magari ha dato un po' più ordine, ha rallentato non so, il gioco e vabbè, poi dopo sono venuti i due gol, per cui
certo,
fondamentale, anzi secondo me proprio l'innesto di Moretti ha dato quel quid in più, magari quella
che poi magari nel primo tempo non si era visto tantissimo, poi però in quell'azione a inizio secondo tempo ha anticipato l'avversario, sono proprio quei movimenti, quei gesti tipici proprio di Moretti che abbiamo visto, no? anche negli anni passati.
Certo, sì. Senti, infatti, no, ma sicuramente il cuore lui ce lo mette sempre, cioè un giocatore
che dal punto di vista dell'impegno non si può dire nulla, sicuramente. Senti, vediamo il bicchiere pieno, no mezzo pieno, pieno. L'Ancona doveva vincere, ha vinto. C'è Spal Torres, ovviamente se la Spal vince ci passa davanti, siamo nuovamente quintultimi, ma essere tornati a vincere comunque è stato molto importante, no? Che ne pensi?
Sicuramente l'iniezione di fiducia che serve tantissimo ai giocatori, ma serve tantissimo anche a noi tifosi, perché non nascondiamo che diciamo l'umore era sceso anche tra noi tifosi. L'apporto non manca mai, però diciamo che abbiamo subito anche noi il contraccolpo di queste ultime partite, di queste sconfitte, diciamo.
Beh, vabbè, certo, tanto quando le cose non vanno bene è chiaro che non si può essere contenti, no, del fatto che l'Ancona soffra.
Infatti, no. E noi comunque, come al solito, ci proviamo a fare il pullman.
Oh, ecco. Allora dacci subito le indicazioni per la partita di sabato a Perugia.
Sì, allora partenza alle ore 13:30 e speriamo, adesso diciamo siamo fermi ancora a pochi iscritti, però noi contiamo di farlo, quindi invito tutti quanti gli amici che hanno a cuore Ancona di farsi sentire, di chiamare o me o Eros, di solito insomma facciamo sempre il pullman insieme
e cercate di farlo anche noi. Questa volta insomma, certo.
Sì.
Quindi l'invito alla tifoseria è stato lanciato.
Sì, grazie. Ne approfitto sempre, Giovanni.
Senti, due gol anche contro la Fermana, questo Spagnoli è che abbiamo sentito anche prima, è il vero trascinatore di questa squadra, peccato che sarà costretto a saltare la partita di Perugia sabato per appunto questa squalifica per le ammonizioni. Allora ti chiedo, è il nuovo Mastronunzio secondo te? È un giocatore capace di fare squadra intorno a sé e magari di restare ad Ancona ancora a lungo?
Guarda, secondo me sì, cioè le qualità ce l'ha sia come giocatore che come uomo. Abbiamo avuto modo di parlarci durante le cene che facciamo a fine anno, di solito come si dice, è un bravo ragazzo e penso che sia una persona che ci tenga a fare il bene della squadra in cui gioca. Io spero vivamente che possa rimanere insomma anni e anni ancora con noi, perché è proprio nel pieno della sua attività sportiva, diciamo, no? Della sua vita sportiva, per cui può darci tanto come noi sicuramente abbiamo sempre dato a lui. Insostituibile questo giocatore, veramente lo vedi da tutte le parti, lo vedi in difesa, lo vedi cioè prendersi i palloni davanti alla porta e imbastire lui l'azione. Un giocatore importantissimo per l'economia dell'Ancona.
E poi Angela in qualche circostanza, come nel secondo gol, insomma, fa vedere anche dei gesti tecnici assolutamente di grande livello.
Non so, ma assolutamente, è proprio un bel giocatore.
Senti, guardiamo avanti, pensiamo
da tenerselo stretto,
ecco. Assolutamente. Okay. Senti, guardiamo avanti, guardiamo al resto della stagione regolare, Ancona ha 33 punti, 8 partite rimaste. Ti chiedo, secondo te l'Ancona si salva senza giocare i play-out? E a seconda della risposta che mi dai, perché? Cioè, ha le qualità per salvarsi al di là delle assenze, al di là degli episodi, no? È una squadra che ha le qualità comunque individuali, oltre che qualità di squadra, per potersi salvare senza passare dai play-out?
Allora, io spero vivamente che sì, che non dobbiamo andare a fare la roulette russa dei play-out, perché poi dopo un po' cioè si appiattiscono le differenze tra le varie squadre, sono tutte diciamo partite uniche, per cui sempre più difficile. Credo che la squadra possa avere le qualità per riuscire a salvarsi, perché non so, come ho già detto in precedenza, questa è una squadra che sembra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè può farti vedere delle cose magistrali come può farti vedere il nulla, per cui se giocano in teoria come sanno, come dovrebbero saper giocare, perché poi l'abbiamo visto in alcune occasioni, credo che possano riuscire insomma a salvarsi senza andare ai play-out.
Insomma, se il concetto è, se l'Ancona è quella vista ieri sera contro la Fermana, è una squadra che si salva senza passare dai play-out. È questo, no, un po' il tuo pensiero. Senti, hai visto Colavitto, l'ultima cosa che ti chiedo, hai visto Colavitto in campo ieri prendere il cartellino rosso per quell'intervento su Misuraca? Hai sentito o visto le interviste del dopo partita? Ecco, come lo vedi in questo momento? Secondo te è un po' nervoso?
Sicuramente è un po' nervoso, e c'è anche da un po' da capirlo, nel senso che il periodo che stiamo attraversando tutti non è dei migliori, per cui anche lui, anche se potrebbe sembrare un po' freddo in alcune occasioni eccetera, un po' anche lui in alcune dichiarazioni svuotato, nel senso che non so cosa fare, cioè anche se non li alleno va bene uguale.
Senti, ma sente un po' la pressione secondo te?
Sì, sente la pressione, perché si è trovato diciamo in mezzo, no? Nel senso, ha accettato di venire ad allenare l'Ancona perché era una sua, magari un suo riscatto rispetto al fatto che non è stato, che era stato mandato
alla scorsa stagione, certo.
Quindi però non era un suo giocattolo questo Ancona, per cui secondo me si è trovato un po' in difficoltà e sta cercando con le sue qualità, i suoi mezzi di poter ottenere un risultato soddisfacente,
di condurre la barca in porto, insomma, di condurre la barca in porto. Senti, allora vediamo se Stefano ha se c'è qualche messaggio da leggere.
C'è un messaggio che pungola, dice: noi biancorossi, se noi biancorossi, puntini, viene nello stadio solo per Magnà, manco guarda nella partita.
Noi mangiamo soltanto nell'intervallo.
Ecco, e probabilmente Gabriele qui, perché sono andato a vedere chi è che ha mandato questo messaggio, è invidioso, non l'avete invitato, quindi...
Ah, io non lo so, Gabriele può venire tranquillamente, non so quale Gabriele.
No, lo so neanche io.
Gabriele, quindi... amico mio.
Comunque, scherzano qua.
Certo, perché per noi comunque andare allo stadio è una festa, a noi ci piace andare, tifare, mangiare, bere
e stare insieme, certo.
Sì.
Certo. Bene, io direi che possiamo ringraziare, quindi grazie Angela.
Ricordiamo allora fino che possono già chiamare da adesso per avere informazioni per il Pullman, attenzione,
certamente,
quindi
certamente.
Anche se il GOS si riunisce domani per quelle che saranno le limitazioni, insomma, che limitazioni
c'è. Comunque domani alle 11 si dovrebbe sapere tutto, dopo le 11 si dovrebbe sapere tutto.
Non è una partita a porte chiuse, non ci sarà contingentamento eccessivo per quello che riguarda i biglietti, insomma. Quindi il Pullman, certo. Se volete fare questa traversata con noi biancherosse e i Cuba, e poi lì può succedere che dentro il Pullman, se c'è noi biancorosse,
succede.
E succede che e poi dopo viene fuori la tegamella.
per forza.
Quindi ci avreste anche questo vantaggio in più, dico anche all'amico che ha mandato quel messaggio prima, se
no,
vuole.
Cioè noi ci siamo sempre, ma noi ci siamo sempre, in casa, fuori casa, comunque una rappresentanza del club
c'è sempre,
non l'ha lasciata mai.
D'accordo Angela, grazie.
Ciao Angela,
grazie
a presto.
A voi. Ciao,
ciao. Lasciamo Angela Ausili, ovviamente parliamo del club Noi Biancorosse e vi ricordo per l'ennesima volta, insomma, possibilità del Pullman. Mentre le partite in contemporanea che stavamo seguendo, Olbia Juventus Next Generation e Spal Torres, sono entrambe nella fascia di intervallo, ma mentre avevamo Angela con noi, la Juventus Next Generation ha pensato bene di fare la terza marcatura
con Sekulov, insomma, uno dei giocatori che tra l'altro abbiamo purtroppo ammirato nell'ultima partita dell'Ancona d'Alessandria. Allora, io direi che possiamo, non so se c'è un break pubblicitario da lanciare prima, però dobbiamo chiamare il terzo ospite.
Possiamo o chiamarlo direttamente o mandiamo la pubblicità.
Io direi che possiamo chiamarlo direttamente, visto che considerato che insomma siamo in tema, stavamo già parlando della trasferta di Perugia, quindi intanto vi intrattengo gli ascoltatori mentre non guardiamo neanche la partita perché sono tutte e due le squadre nell'intervallo, sia la partita di Olbia sia la partita di Ferrara, e quindi aspettiamo il prossimo ospite, che è un collega ovviamente che segue il Perugia, che adesso tra qualche secondo, quando ci risponderà, presenteremo per parlare appunto della prossima partita, quella che è in programma allo Stadio Curi di Perugia sabato pomeriggio, in cui l'Ancona appunto affronterà questa trasferta contro Perugia, che è stato maltrattato nella partita di Chiava. Rivediamo se abbiamo in linea Antonello, ci sei?
Sì, eccomi qua. Buonasera.
Allora diamo il benvenuto a Antonello Ferroni, giornalista del Messaggero che segue il Perugia, benvenuto sulle frequenze di Radio Tua, Antonello, e cominciamo subito a parlare, a chiacchierare insomma su questo Perugia, soprattutto su questa partita, partendo appunto dal 5-0 subito dal Perugia a Chiavari. Ti chiedo, ma com'è possibile una sconfitta del genere?
Possibile? Evidentemente sì. Le cause sono sicuramente molteplici. La squadra evidentemente ha pagato caramente le 48 ore, che sono veramente poche di distanza da una partita all'altra. Direte, ma anche la Virtus Entella ha giocato con 48 ore di distanza, è vero, però è reduce da 4 gol al passivo subiti a Cesena, quindi molto vogliosa di riscatto, mentre il Perugia ha chiaramente sottovalutato questo aspetto, così come probabilmente anche pagato, diciamo, una serie di concomitanze, una quella della aver dovuto utilizzare forzatamente degli elementi che non erano ancora nelle condizioni di poter essere utilizzati, evidentemente, lo dicono i fatti, e mi riferisco a Angela, che era reduce da un infortunio. Lo stesso vale per Vasquez, per Pozzolan, che sono entrati nella ripresa, che hanno dimostrato di avere bisogno di più tempo per poter essere in campo in maniera importante e decisiva. Poi stare in campo così per onor di firma è un altro paio di maniche. Il Perugia ha giocato una partita comunque caratterialmente esecrabile, cioè veramente criticabile a dir poco, perché comunque al di là di tutto perdere si può perdere, perdendo anche la faccia, no? Non un solo giocatore si è salvato da questa figuraccia, tanto per essere chiari, e questo significa che evidentemente la debacle è stata prima di tutto mentale e poi ovviamente anche sicuramente fisica. Ripeto, le sole 48 ore di distanza da un impegno come quello con la Recanatese, che aveva veramente assorbito il Perugia per 90 minuti, vi ricordo che il Perugia con la Recanatese ha vinto con un gol a 2 minuti dalla fine, quindi dopo una partita dal grandissimo dispendio di energie sia fisiche che nervose, e giocare a sole 48 ore di distanza con alcuni giocatori che hai dovuto mettere dentro forzatamente perché non avevi altro per poter fare un po' di turnover, con dei giovani che si sono rivelati alcuni ragazzi veramente inesperti, ingenui, mi riferisco a chi nel secondo tempo si è messo addirittura a dribblare 2 volte nella propria area di rigore, provocando altrettante segnature degli avversari, che sono i giovani Giunti e Borsolano. Insomma, alcune concomitanze, l'utilizzo di questi baby che il Perugia sta comunque facendo per cercare di costruire anche un futuro, non soltanto i playoff di
quest'anno. Questo infatti era una delle domande che mi sono preparato.
Ecco, quindi, diciamo che sono tante le motivazioni. Certo è che resta un 5-0 al passivo del tutto inaccettabile.
Senti, tra l'altro ricordo, il Perugia ha vinto 7 delle ultime 11 partite da gennaio a oggi, quindi era la terza miglior difesa del campionato, adesso è la quinta, adesso voglio dire, su questo cambia poco, no? Essere quello che conta è la posizione in classifica, quindi una giornata decisamente no, oppure come dicevi tu un calo di tensione dopo la vittoria con la Recanatese, no? queste 48 ore che hanno pesato.
Il primo calo è stato caratteriale, è stato mentale, senz'altro, perché comunque hai sottovalutato un avversario che è la Virtus Entella, che comunque è un organico, avrebbe dovuto lottare per altri risultati, altri traguardi quest'anno la Virtus Entella in base al proprio, insomma, alle proprie aspirazioni. Quindi hai sottovalutato questo avversario, reduce da un 4-0 col Cesena, 4 gol dal Cesena li prendono tutti in questo campionato, questo è evidente. Detto questo, questi erano assatanati, avevano voglia di riscatto, giustissimamente, insomma. Insomma, Perugia ha toppato clamorosamente il martedì. È vero che il Perugia ha sempre sofferto particolarmente questi trittici. Io vorrei di nuovo porre l'accento su queste 48 ore che non si vedono in nessun campionato europeo, mai vista una roba del genere. In Serie C, soltanto in Italia in Serie C si vedono queste cose, cioè giocare una partita a 48 ore di distanza da quella precedente del campionato è una cosa incredibile. In Serie B c'è la regola delle 3 giornate tra una partita e l'altra, in C no, certo. Io questo non lo comprendo. Tra l'altro il Perugia e l'Ancona saranno le prime a scendere in campo sabato, perché poi le altre
giocano tutti i giorni successivi,
sì, insomma, certo. È quantomeno curioso, insomma, è sinceramente un po' dilettantistico.
Senti, parlavi di voglia di riscatto.
Questo, non voglio trovare scuse.
Certo, certo, ma dicevo.
Non le merita.
Allora, parlavi di voglia di riscatto dell'Entella nella partita che ha giocato contro il Perugia. Allora ti chiedo invece la voglia di riscatto che avrà il Perugia nella partita di sabato al Curi contro l'Ancona, no? Arriverà carica, mi immagino, carica di rabbia e appunto di voglia di riscatto.
Allora, teoricamente non ci sarebbe dovuto essere bisogno di questa scoppola per trovare le motivazioni per affrontare l'Ancona, che ricordo che è stata la prima squadra che è stata capace di battere il Perugia quest'anno. Il Perugia si presentò all'andata al Dorico, che era io ero presente, era ancora imbattuto, ed è da lì, da quella sconfitta meritata, che iniziarono le difficoltà del Perugia di Baldini. Quindi diciamo, se non altro per quello, gli stimoli non dovrebbero mancare. Poi è chiaro, dopo una batosta del genere ci aspettiamo tutti una reazione. Ricordiamo, oggi proprio sul mio giornale sto scrivendo proprio un articolo, quindi mi casca a fagiolo, come si dice, ricordare come 3 anni fa il Perugia vinse il campionato di Serie C battagliando con il Padova all'ultima giornata, in pratica riuscì a salire direttamente lasciando al Padova i playoff. Ma soprattutto nel corso di quel lungo e difficile campionato subì una cinquina pesantissima in casa del Mantova per 5-1, che fu assolutamente salutare, perché da quella sconfitta il Perugia trasse la linfa per poter assestarsi, per trovare un assetto, per trovare un equilibrio, per ripartire, per trovare anche gli stimoli, comprendere bene la categoria e quant'altro. Ecco, quindi l'auspicio di tutti è che il Perugia, che la Virtus Entella sia il nuovo Mantova, insomma. Però certo, è anche vero che, ecco, queste sono le parole, poi ci vogliono i fatti, insomma.
Senti, ti chiedo invece adesso di un po' di uno dei due ex dorici, parlo di Edoardo Iannoni, che in tanti rimpiangono ad Ancona. Che stagione sta disputando a Perugia?
Allora, guarda, fino a 3 settimane fa ti avrei risposto ottima. Devo dire che nelle ultime 3 settimane Iannoni è stato impiegato solo saltuariamente da Formisano, ed è una cosa anche abbastanza, diciamo, che ci ha colpito tutti. Per esempio a Chiavari ha giocato dal primo minuto al suo posto il giovanissimo australiano Agosti, che è un buon giocatore, ma che non ha ancora lo spessore che dimostra Iannoni in una Serie C. Insomma, Iannoni è un giocatore che è una colonna di questo Perugia. Ultimamente Formisano l'ha utilizzato al fianco di Torrasi, in un centrocampo a 4 con due esterni, lui e Torrasi al centro, e poi un trequartista che, diciamo, spesso nelle partite esterne è Kwan, che è più un incontrista, come sicuramente ricorderete, o altrimenti nelle partite interne può essere o Matos o Ricci, quindi un trequartista puro. Iannoni ha sicuramente offerto un rendimento buono, ma in virtù comunque dei suoi 22 anni ancora abbastanza altalenante. Il giocatore ha confermato però in maniera totale quelle che sono le sue prerogative e il fatto che sicuramente promette benissimo. Non a caso è girata per una 30ina di giorni durante il mese di gennaio la voce continua della volontà della Salernitana di riprenderselo subito per cercare di utilizzarlo anche per la salvezza in Serie A. Quindi addirittura se Sabatini e la Salernitana lo ritengono buono per la Serie A, ecco, potete immaginare quanto sia importante Iannoni per il Perugia.
Senti, invece Francesco Mezzoni?
Mezzoni sta, qui posso proprio dire senza ombra di dubbio, però devo assolutamente cancellare la partita di Chiavari, perché lì Mezzoni si è reso protagonista di un paio di clamorosi errori. Detto questo, Mezzoni è probabilmente la più bella sorpresa del campionato di quest'anno ed è forse il giocatore che sta offrendo il rendimento migliore in proporzione a quanto ci si aspettava da lui. Tra l'altro lo sta facendo in un ruolo diverso da quello in cui lo avete conosciuto voi ad Ancona, perché sta giocando come braccetto di destra nella difesa 3 e si sta scoprendo un ottimo difensore centrale di destra, e tra l'altro con questa caratteristica di propulsiva notevole, che all'improvviso prende parte palla al piede, o altrimenti meglio ancora quando si inserisce nell'area di rigore riesce a trovare anche il gol all'improvviso. Insomma, si sta dimostrando un giocatore importante per una stagione del genere, diciamo Mezzoni tra i più positivi in assoluto quest'anno.
È anche duttile, insomma, visto che parli, dici che gioca da braccetto di destra della difesa 3. Senti, hai anticipato prima un tema su cui ti volevo stimolare un po' le tue considerazioni, parlando cioè di Alessandro Formisano, che è stato definito il più giovane allenatore d'Italia, no? Classe 90, quindi 34 anni, non so se compiuti o da compiere. È arrivato lui e questo 3-5-2 o 3-4-1-2, come hai specificato, con questo e soprattutto ha portato un cambio di marcia incredibile, no? Dallo scorso 20 di dicembre, con lui la sconfitta contro il Cesena, lo ricordo, poi appunto come dicevo prima 7 vittorie in 11 partite, la presa che era quinta dopo il KO con l'Arezzo, ora il Perugia è quarto in classifica nonostante il risultato di Chiavari. Come è cambiata la squadra dalla precedente guida tecnica, quella di Baldini?
È cambiata sicuramente nella mentalità, non sempre. Anche in questo caso mi devo riferire a Chiavari, ma non solo. Anche in altre occasioni Perugia ha un po' toppato la prestazione con Formisano, e in altre, quando ha azzeccato la prestazione, allora ha azzeccato anche il risultato. Quello che è cambiato è la mentalità, nel senso che Formisano sta cercando in tutti i modi di mettere in atto quanto la società gli ha chiesto, e che è la seguente cosa: con Baldini Perugia non perdeva quasi mai, solo 2 sconfitte, ed era però aveva inanellato una sfilza di pareggi notevolissima, che in classifica avevano un peso specifico negativo notevole, insomma, per una società che evidentemente ha ambizione di fare bene e di riuscire anche a provare ad andare in Serie B attraverso i playoff. A Formisano è stato chiesto di, pur di vincere qualche partita in più, di rischiare di perdere di più, cioè fondamentalmente è stato detto questo: puoi anche perdere, ma devi vincere, perché sei partite con 4 vittorie e 2 sconfitte sono 12 punti, 6 partite con 6 pareggi sono 6 punti. Questo è il leitmotiv. Quindi bisogna cercare di vincere le partite, rischiare. E nello stesso tempo a Formisano è stato chiesto anche un'altra cosa molto importante. Lì è stato iniziato nell'unico modo possibile a Perugia, cioè a campionato in corsa e non dall'inizio. È stato iniziato quello che potrebbe diventare il futuro del Perugia, cioè l'utilizzo dei giovani, perché Formisano si è portato con sé dalla primavera un gruppetto di giovani che ha fatto crescere per 4 anni in primavera e che adesso viene reputato pronto per poter provare il salto in prima squadra. Devo dire che a turno questi ragazzi hanno fatto vedere veramente delle belle cose, a partire naturalmente da Seghetti, che però vi ricordo era già con Baldini, era già stato promosso in prima squadra da Baldini, che lo aveva lanciato a tutti gli effetti. Poi insomma, Seghetti si può dire, nonostante l'età, che sia un giocatore vero a tutti gli effetti.
Infatti mi hai anticipato proprio il tema che ti avrei sottoposto adesso, che è proprio quello dei giovani, partendo proprio dalle 7 reti di Alessandro Seghetti, che tra l'altro ricordiamo perché ad Ancona ha segnato probabilmente con la mano, con il braccio, comunque nella partita di andata al Del Conero, un 2004 che tra l'altro è di San Severino ed è di scuola Tolentino, quindi marchigiano, sì. E tra l'altro insomma della zona di origine di quel Matelica che poi è arrivato ad Ancona con Canil come Matelica Ancona, che poi si è trasformato definitivamente in Ancona. Comunque Seghetti, giovane di ottime prospettive, ma non è l'unico, no? Perché al di là di Iannoni, che comunque un 2000, di Mezzoni, che se non ricordo male dovrebbe essere un 2001, poi c'è il colombiano Paz, che è un classe 2002, il difensore francese Suar, che è un 2004, Agosti, di cui parlavi prima, e probabilmente questi giovani, altri giovani della primavera. Quindi questa è la dimostrazione, ti chiedo, che questa società crede anche nella valorizzazione dei giovani come questi.
Sì, perché questa è rimasta, è l'unica strada percorribile in Serie C. Non è possibile, non per più, per almeno non per questa società, una gestione da 7, 8, 10 milioni di euro l'anno in Serie C, dove non ci sono, come voi ben sapete, introiti di alcun tipo, se non veramente parliamo di spiccioli. E quindi diventa necessario, indispensabile, creare un nucleo attraverso il proprio settore giovanile. E devo dire che comunque, al di là dei giovani che hai elencato tu, che sono più che altro sono quelli che vengono dalle altre società, e invece quelli che vengono proprio dal settore giovanile del Perugia sono molto interessanti. Mi riferisco a Polizzi, a Viti, allo stesso Suarez, insomma Agosti, insomma ci sono dei bei giocatori che in prospettiva naturalmente adesso probabilmente non saranno in grado di vincere subito il Perugia con questi ragazzi, però li sta mettendo dentro in prospettiva futura, e poi chiaramente qualcuno potrebbe arrivare pronto anche a playoff. Questo è poi il piano. Nello stesso tempo il piano sarebbe anche quello di arrivare terzi, cosa che però certo. Insomma, si sta rivelando molto molto dura, molto difficile.
Senti, concludiamo, che partita ci aspettiamo sabato al Curi?
Guarda, se l'Ancona troverà il Perugia di ieri, farà una passeggiata, ma penso di poterlo escludere, perché è chiaro che non potrà essere.
Che la sveglia è già suonata, insomma, dopo la partita di Chiavari.
Credo di poter dire che sicuramente il Perugia cercherà di riscattarsi, questo senz'altro. Se poi ci riuscirà dipenderà anche dall'Ancona, evidente, che all'andata ha messo in chiara difficoltà, per la prima volta mise in chiara difficoltà il Perugia, che invece veniva da delle belle giornate, ben partite, ben giocate e vinte. Quindi evidentemente anche le caratteristiche della squadra di Colaritto non sono abbinabili a quelle del Perugia, quindi sarà una bella partita. Chiaramente una cosa positiva possiamo dire per il Perugia è senz'altro il fatto di arrivare a questa partita, non dico a pieno organico, ma quasi, perché finalmente comunque sono tornati un po' tutti quelli che per un paio di mesi, parliamo di 7, 8, 9 giocatori molto importanti, che sono mancati e hanno provocato prima l'esonero di Baldini e poi le prime difficoltà del Formisano per loro assenza. Adesso finalmente sono tornati tutti e quindi diciamo che intanto Formisano ha qualche problema di scelta e già si è visto che evidentemente deve crescere anche lui, fare le scelte giuste, perché comunque a Chiavari quella di Angelo è stata forzata, ma le altre sono state sbagliate, lo dicono i fatti. E poi chiaramente insomma, questa è la squadra che deve trovare le motivazioni, deve trovare la forza mentale per riscattarsi. Cioè, tanto per essere chiari, quello che non è piaciuto del Perugia a Chiavari non è stata la sconfitta, è stato il fatto soprattutto che sul 2-0 nessuno ha reagito caratterialmente, mentalmente. Un difensore degno di questo nome sul 2-0 si mette sulla tre quarti e comincia a randellare della serie sì, la perderemo, ma la perdiamo 2-0, non 5-0. Invece il Perugia è andato un po' in barca ed è questo che bisogna un po' verificare sabato con l'Ancona, cioè capire fino a che punto la squadra è mentalmente in barca e fino a che punto è in grado di riprendersi.
Certo, va bene, io direi che possiamo intanto ringraziare Antonello Ferroni, giornalista del Messaggero che segue il Perugia, per tutte le cose che ci ha raccontato sul prossimo avversario dell'Ancona. Lo ringraziamo e lo salutiamo e quindi... Arrivederci Antonello, grazie di essere stato con noi su Radio Tua e ci vediamo al Curi sabato pomeriggio.
Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
Bene, lasciamo Perugia, lasciamo Antonello Ferroni e il Messaggero e tra altre cose devo dire che in automatico con le domande di Giuseppe Poli abbiamo risposto anche a questo nostro amico che chiedeva le condizioni di Iannone e quindi abbiamo dato la risposta, non l'abbiamo letto il messaggio di Colini Baldeschi, ma abbiamo dato direttamente la risposta. Intanto, a proposito di risposta, è arrivata la quarta rete della Juventus Next Generation.
Sì, mentre la Torres ha rischiato di passare in vantaggio a Ferrara, c'è stata una bella parata del portiere Stenze. Io ricordo, non ti ricordo, no, ma ricordo che mi hai detto prima che ci sarebbe stato un break pubblicitario.
Esatto,
che dovevamo...
è pronto.
E quindi ti lascio a questo,
okay,
a questo
andiamo
incarico.
Con il break pubblicitario e poi andiamo a raggiungere il nostro ultimo ospite di serata. State con noi.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339 440 6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TecnoSafe. Protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci che rientriamo dalla pausa pubblicitaria. Nel frattempo c'è una variazione, caro Don Peppe, anzi Giuseppe Poli, sì, cambiato... Peppe l'altro, quello che ci controlla da sotto e ci scrive le cose.
È cambiato il risultato di Ferrara, adesso do il risultato in due modi diversi. Uno è cambiato il risultato di Ferrara, ha segnato la Torres 1-0, quindi buone notizie per l'Ancona. Però io, siccome ho una parte di cuore che batte, visto che sono originario di Ferrara, batte per la SPAL, mi dispiace un po', però è anche vero che la classifica parla assolutamente in favore dell'Ancona con questo gol, e quindi la prendiamo come una buona notizia. E intanto direi
anche perché
che...
c'è tanto tempo ancora, quindi non è detto.
Comunque è il risultato migliore per l'Ancona
che
la SPAL perda in casa. Però è chiaro che, ecco, appunto per questo rapporto di affetto che ho con la città e con la squadra, pensare che la SPAL perda in casa davanti al suo pubblico mi dispiace un po'. Detto
anche
questo,
per il
gemellaggio
che abbiamo, oltretutto,
certo.
Infatti si parlava di sconto fratricida nel caso arrivassimo proprio lì, la cosa sarebbe un po' traumatica per i rapporti. Comunque la Juventus Next Generation sta conducendo in casa dell'Olbia 4-0, e sempre in trasferta la Torres sta conducendo 1-0 sulla SPAL. Chi non conduce è il nostro prossimo ospite, non conduce perché è rimasto a casa.
Non conduce, però è sempre la padrona di casa.
Subito mi ha mandato il messaggio che c'era il microfono aperto prima, cioè sul tempo reale, non so, ne saranno arrivati una decina di messaggi. Silvia Trillini,
ciao a tutti, buonasera a tutto il popolo dorico, ben trovati.
Ciao Silvia, bentornata a casa, anche se in diretta telefonica.
Io, ma Stefano dice sempre che sono la padrona di casa, ma non mi dà mai le chiavi, questa cosa non va.
No, ma io do le chiavi di casa, cioè no, di casa, della radio, poi venite certo. E fate tutto, però,
Certo.
Tutte e due le cose dovete fare. Anche la regia di qua, così io sto a casa. Basta, mi ritiro.
Non ci credo, guarda, che stai a casa, manco se ti vedo.
Allora, ieri, te l'ho già detto, l'ho stuzzicato in privato mentre stavamo andando, ieri era il compleanno dell'Ancona, a parte tutto, no? Io mi aspettavo sinceramente qualcosina da parte degli ex, anche, non so, che si facessero un po' vetrina per festeggiare, in fondo...
qualche presenza in più
da parte di chi ha avuto l'onore e l'onere di portare avanti i colori biancorossi. Invece mi pare che insomma l'affluenza degli ex non sia stata così importante.
Beh, non so se ne avete già parlato, però ieri sugli spalti c'era Gadda, c'era Massimiliano Favo, è tornato allo stadio anche Marco Lelli, Ivo Ballardini è sempre presente, qualcuno insomma si è visto di casa di ex gloria.
Mi dicono che ci fosse anche Lorenzini allo stadio.
Ecco, vedi, quello
io non l'ho visto, io non l'ho visto.
Quindi qualcuno sicuramente c'era, e sì, vabbè, poteva essercene qualcuno in più, però ricordiamoci sempre che era un martedì sera, un orario magari anche poco comodo per chi viene da fuori e chi quindi non abita in Ancona. Bisogna tener conto di tutto.
Ma Stefano parlava degli ex patron, però.
Ah no, quelli non li ho visti io, sinceramente.
Allora, abbiamo visto insomma che c'era Stefano Marconi, ma io speravo anche, non so, Sergio, so che Schiavoni che è in là con l'età e le condizioni meteo e di temperatura possono tenere distante, però insomma ne abbiamo avuti ultimamente diversi. Speravo insomma che per festeggiare l'Ancona, non per gufare il risultato, ma per festeggiare l'Ancona, insomma, si sarebbero preparati almeno una volta. Comunque vabbè, l'importante è che ci siano, siano stati presenti gli attuali dirigenti dell'Ancona, tranne Mr. Tiong, che
aspettiamo, peraltro se tornerà. Ormai il conto alla rovescia, però per la metà del mese è cominciato, perché il sindaco Silvetti lo aspetta entro la metà del mese di marzo, e quindi vedremo. Aspettiamo novità da questo punto di vista. Intanto ci sono...
posso dire una cosa? Nessuno l'ha nominato questa sera, e io ieri, tu non c'eri con noi ancora arruolato, caro Giuseppe, però precedentemente avevamo un giocatore che non gli andava molto, non c'era verso, avevamo dato la colpa al numero 17, gli avevamo proposto di ma cambia sto cacchio di numero 17, però dico, a questo punto qui bisogna dargli una mano, e io mi invento il fan club per Moretti. Ieri sera ho visto finalmente di nuovo quella faccia che avevamo visto l'anno scorso. Quando Moretti è carico c'è una faccia che tu lo guardi e capisci che è uno che c'ha quel modo di fare, dice questo combina qualcosa. E io faccio un applauso a Moretti, che ieri ha propiziato quello che lui sa fare.
Lo diceva Colavito in conferenza stampa, giustificando il suo impiego dal primo minuto. Pare che il giocatore sia tornato in condizione, probabilmente ha sofferto un calo di condizione quando ha giocato a Brindisi o quando non ha giocato, perché ha giocato pochissimo, evidentemente aveva bisogno di tempo. Ci auguriamo di avere Moretti,
quello che ci procura i calci di punizione, ci procura i rigori, va benissimo. Così, e ci manca proprio. Poi ci abbiamo chi li trasforma, va ancora meglio. Lì sta succedendo qualcosa. Patatrac, aspetta, Silvia, perché leggo un messaggio al volo, così almeno è importante questo messaggio. Aspetta, dove? No, non era qui, perché mi sono perso il messaggio. Dove sta il messaggio? L'ho visto. Qua, questo, Peppe, di Bruno.
Ieri sera c'era Totò Mazzarano non in tribuna ma in campo nello spirito dei giocatori dorici. Questo è un bellissimo,
un bel messaggio.
E quindi, assolutamente, ringrazio Bruno per avercelo mandato. Guarda, ci metto un restringimento di cuore, un abbraccio, perché è bellissimo. Hai detto e ci hai ricordato una cosa veramente che ci colpisce. Adesso c'è Silvia, dai.
Sì, allora io con Silvia comincio ovviamente a parlare della partita di ieri sera. Ti è piaciuta l'Ancona, Silvia?
Allora, sotto il profilo del gioco potrei sottolineare quegli aspetti che non mi sono piaciuti, però voglio rimarcare la cosa che mi è piaciuta di più, che secondo me ho trovato una squadra, al di là delle assenze che c'erano anche importanti come quella di Paolucci, una squadra che ha rispettato quello che il mister fondamentalmente gli ha chiesto nel breve tempo che c'è stato per allenarsi e preparare questa gara post Arezzo, post due gare finite veramente male per i dorici, le due sconfitte che tanto ci hanno insomma portato poi anche ad avere il timore che questa squadra sia mentalmente che a livello di qualità non possa farcela per il discorso salvezza. Ieri invece ho visto una squadra che sebbene abbia le sue fragilità, le sue lacune, ma da sempre dal punto di vista caratteriale e mentale ha fatto la partita che ha chiesto l'allenatore. Ho visto una squadra molto più furba che ha saputo leggere alcune situazioni di campo in una chiave di lettura che spesso non accade, portandosi appunto gli episodi a favore, spesso e volentieri invece accade che li subiamo. Per cui, ecco, l'esempio del rigore dato a Moretti appunto è palese, però ci sono state secondo me altre situazioni in cui è stata scaltra. Faccio un altro esempio, i vari falli che Sacco va a commettere sugli avversari che hanno rischiato, no, di compromettere davvero seriamente la dinamica della partita di ieri, l'arbitro avesse alzato il cartellino rosso, ovviamente saremmo rimasti in 10 con tutte le difficoltà del caso. Cioè anche lì lui secondo me è stato bravo a non reagire, ha rispettato la figura dell'arbitro e secondo me è stato premiato in quel senso, graziato. Quindi ecco, ci sono stati una serie di comportamenti che hanno rispecchiato quello che il mister ha chiesto a livello mentale e tattico, e alla fine un grande Spagnoli che ha risolto tutto con due bei gol, anche il rigore ben tirato, ma gol davvero, insomma, una girata, un tiro perfetto.
Soprattutto il secondo gol, no?
Sì, il secondo.
Che è veramente da giocatore d'altra categoria. Senti, adesso ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma in questo senso ti faccio la domanda col bicchiere mezzo pieno e poi il bicchiere mezzo vuoto. Quindi gli ascoltatori sappiano che non è che la prima considerazione è quella che penso o lo è la seconda. Lo faccio per vedere un po', insomma, come la vedi, se lo stesso punto di vista lo vediamo da una parte o da quell'altra. Allora comincio con il bicchiere mezzo vuoto. L'Ancona ha vinto contro l'Olbia e contro la Fermana, penultima e ultima. Vabbè, sai che sforzo ci vuole ben altro per salvarsi. Che ne pensi?
Penso che è un commento riduttivo, basato solo sul risultato. È vero che conta il risultato fa la differenza, e le statistiche, spesso i numeri sono le note maggiormente considerate, però ovviamente un giudizio del genere rischia di essere banale se vogliamo credere che nella componente tecnica, nella componente tattica, nella componente psicologica scatti anche quell'orgoglio, l'amor proprio, quel senso anche di appartenenza alla maglia che dovrebbe arrivare dall'afflusso, dall'apporto dei tifosi, esiste veramente nel calcio. Quindi se è vero che vogliamo credere che esiste anche una componente sentimentale di questo tipo, dobbiamo credere, bisogna andare oltre, insomma, il fatto che l'Olbia e la Fermana sono squadrette di bassa classifica ed è stato facile vincerle, anche perché poi tutto sommato ieri sera non è che sia stata poi così tanto facile vincere la partita, perché un po' grazie alle decisioni arbitrali, un po' per meriti tuoi, perché ce ne sono stati, un po' perché anche la Fermana non sarà uno squadrone, ma però ecco, tutto sommato non mi sembra nemmeno che la Fermana non abbia mai tirato in porta o che sia stata lì ferma a subire le incursioni dell'Ancona, per cui comunque la partita te la sei giocata e la versione del bicchiere mezzo vuoto lascia il tempo che trova.
Bene, allora ti faccio la versione del bicchiere mezzo pieno. Vincere contro l'Olbia e la Fermana significa che questa squadra è concentrata per vincere le partite che è indispensabile vincere. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, questo è un punto importante, un perno dove appunto si può costruire un qualcosa di importante da qui alla fine, proprio per andare a vincersi quelle partite, quegli scontri diretti che non sono finiti, perché adesso avremo anche, voglio dire, la Recanatese, ci saranno altre partite importanti dove dovremo dimostrare, ecco, di avere quel qualcosa in più rispetto all'avversario, proprio per il discorso salvezza. Quindi l'osservazione che fai del bicchiere mezzo pieno la vedo,
la condivido. Senti, comunque è stata, possiamo dire, forse una delle riprese migliori della stagione da parte dell'Ancona, perché l'Ancona nel primo tempo, e qui chiacchiero un po' con te, nel primo tempo è partita molto bene, ha avuto due occasioni nei primi 15 minuti, poi però nella mezz'ora successiva non è andata così chiaramente in area di rigore avversaria, se non ricordo male, mentre invece è partita al massimo della velocità e dell'intensità male la ripresa, ricordiamoci che l'episodio del rigore è comunque guadagnato su un'azione in cui l'Ancona era andata in area di rigore, c'era andata con grande facilità e con grande rapidità, era passato circa un minuto dall'inizio della ripresa, ha segnato con Spagnoli e poi è stata brava anche a crederci e a volare sulle ali dell'entusiasmo e a realizzare il secondo gol nel giro di poco tempo. Quindi la ripresa è una ripresa significativa, no? Anche in chiave appunto di corsa per la salvezza.
Sì, sì, visti le precedenti gare, ieri l'Ancona è rientrata dallo spogliatoio con una mentalità sicuramente più aggressiva e lo abbiamo visto, ma ripeto, ieri secondo me la squadra comunque l'ho vista una squadra molto lucida, molto consapevole di dovere e di quello che doveva fare. Quindi questo secondo me è stata la marcia in più dell'Ancona nei confronti appunto della Fermana. Questa è una cosa a livello mentale importante, perché comunque non ti fa perdere la bustola, non ti fa perdere le staffe nei momenti appunto più critici delle partite o nelle situazioni anche quelle più banali, dove appunto devi essere bravo a far sì che sia gli episodi che insomma tutto quello che ne consegue a livello di manovre, di possesso, di quello che devi fare sostanzialmente, di quello che ti chiede il mister, vada a tuo favore, non a tuo discapito. Poi è vero anche che nella ripresa il mister ha optato a delle soluzioni, no? A dei cambi che secondo me ci stavano e hanno dato una spinta in più. Era logico togliere Sacco, ce lo aspettavamo prima, è vero, ha rischiato, però poi ecco quel cambio lì è stato necessario affinché poi gli sviluppi del gioco prendessero una piega diversa.
Certo. Certo, intanto la Torres ha raddoppiato a Ferrara 2-0 e quindi la
mi piace per te Pepe, però ci vuole.
Sì, sì, ma l'abbiamo commentato prima, appunto se la SPAL perde noi comunque siamo fuori dalla zona play-out. Come la vedi questa classifica?
La vedo...
Se finisse così, ancora manca circa un quarto d'ora, un po' meno, più recupero.
Allora, se finisse qui adesso, Pepe, non ce l'ho sotto mano, quindi noi abbiamo 33 punti, giusto?
Allora te la ricordo, noi abbiamo 33 punti a pari con la Vispesaro, poi c'è la Spalla 32 che è sedicesima in classifica, poi c'è la Recanatese a 30, il Sestri a 28 e poi Olbi e Fermana a 22 e a 20
quindi
punti. Quindi
siamo comunque nella zona playout con la Vis.
No, siamo fuori dalla zona play-out, siamo al primo posto fuori dalla zona play-out.
Allora se finisse oggi il campionato, comunque, che commento ti devo fare? Va benissimo così, sarebbe comunque anche importante, no, mantenere, qualora dovessimo essere quint'ultimi, quel distanziamento dei
9 punti, di 8 punti, quindi
più
almeno
di 8
9
punti dalla penultima, anche questa
al momento dalla penultima in classifica, leggiamo anche questo dato, ne abbiamo 11. Perché l'Olbia è a 22 e l'Ancona è a 33.
I risultati di questa giornata ci stanno, diciamo, mettendo la strada certamente non troppo in salita di più di quello che già è, perché per me comunque il fatto che tu hai vinto ieri sera significa tanto, ma non significa niente. Il campionato non è finito, sappiamo della nostra squadra che è una squadra altalenante, vogliamo credere che i ragazzi siano convinti dei propri mezzi per dare di più, per continuare a dare di più, ma ci sono ancora 8 partite e sappiamo quanto è difficile poi andarsene a giocare e portare a casa il risultato, per cui la vittoria di ieri ci sta tutta, ci sta come il pane, vale oro. È stato un bellissimo regalo nei 119 anni di questa storia biancorossa, però non basta, ovviamente non può bastare, e i calcoli li dobbiamo fare, ma dobbiamo, prima di fare i calcoli su quelli che sono i discorsi di bassa classifica, dobbiamo cercare di vincere il più possibile in tutte le partite, di ottimizzare al meglio insomma il risultato, anche se vai ad affrontare squadre importanti come ecco sabato incontriamo il Perugia.
Allora, lo dico a te Silvia, ma lo dico anche a Stefano, perché questi conti li facevamo prima. Se il campionato finisse oggi, questo lo dico anche un po' con questo angolo di cuore un po' spallino, la SPAL sarebbe quintultima, ma salva per effetto dei 10 punti di distacco con l'Olbia.
Sì.
Cioè non si disputerebbe quel play-out, mentre si disputerebbe il play-out tra Recanatese e Sestri Levante.
Lì anche per quello che ci riguarda lo scontro diretto con la Recanatese è un bel...
È un'altra partita, sarà un'altra partita chiave di questa...
nodo cruciale di questo
di questo finale di, di stagione regolare, certo. Senti, adesso si va a Perugia senza Spagnoli, che partite che ancora ti aspetti al Curi sabato?
Guarda, io potrei anche pensare che il mister cambi qualcosa, ma non credo, perché se ha scelto di intraprendere questo ciclo con il 3-5-2, è vero che ci sono delle assenze importanti, però è anche vero che è il modulo in questo momento che gli dà più pezze, evidentemente. Senza Spagnoli però là davanti un dubbio ce lo fa venire che possa magari utilizzare il 4-3-3 per un discorso, ecco, di giocarsi cioè non avendo la prima punta Spagnoli, giocarsi con col tridente Giampaolo, Cioffi, piuttosto che uno tra Moretti ed Energy. Non so che idea ti sei fatto tu, perché Cioffi comunque rientra dalla squalifica.
Cioffi rientra dalla squalifica.
Non ci sarà Paolucci, perché è ancora infortunato. Non lo so se azzarda, non credo, cioè è pensabile, ma non credo possa azzardare al 4-3-3, piuttosto magari farà giocare Giampaolo con
Moretti,
con uno tra Moretti, però in questo caso dovrebbe utilizzare Cioffi dietro nel centrocampo a 5, come aveva fatto in un'altra occasione, adesso non mi ricordo nello specifico la partita, un po' sacrificato, però ha modo di inserirsi.
Sarebbe un'Ancona con Cioffi a centrocampo, sarebbe un'Ancona decisamente propensa a attaccare, e comunque non lo so, io al momento la mia ipotesi è quella di Moretti al posto di Spagnoli e con Giampaolo a fianco, anche perché sono due giocatori che stanno bene.
È la soluzione più equilibrata, più serena, forte, però ecco, ai fini del gioco, del gioco che in questo periodo il mister sta allenando, forse la più adatta.
Darebbe continuità, no, a quello che abbiamo visto nelle ultime partite. Invece in difesa vedi titolare Marenco, vedi titolare Pasini?
Anche questa è un'altra bella domanda. Se vogliamo tornare a ripercorrere anche il discorso del minutaggio, ci sta che puoi far giocare un giovane e poi magari in corso d'opera vai a cambiare. Però è vero anche che hai di fronte comunque un avversario che è forte, che va ostacolato. Quindi il discorso è tra l'esperienza e la giovinezza, anche se comunque Marenco a me non mi è dispiaciuto nelle gare che ha giocato.
No, certo, però è vero anche che Colavito aveva promosso Pasini a titolare nella partita di Arezzo,
sì.
E poi ha fatto giocare Marenco ieri, poi è entrato Pasini nel secondo, quindi Pasini diciamo che si è riposato, quindi potrebbe essere Pasini.
Aveva fatto un po' di turnover, sì.
Potrebbe essere Pasini, sì. Anche perché lui insomma non è ancora un giocatore al 100% della condizione, ovviamente venendo da un lungo periodo in cui non ha giocato partite ufficiali.
Potremmo dire Pasini, Cella, Mondonico, con i due esterni di centrocampo Clemente e Martina, che li riconfermiamo noi. Poi dopo il mister
noi li riconfermiamo, poi il mister è libero di fare il suo lavoro, noi facciamo il nostro.
E poi a centrocampo mi sembra di aver capito, sempre che ecco il mister non voglia andare ancora con il turnover, mi sembra di aver capito che Gatto è un po' più indietro di gerarchia rispetto ad un Prezioso che abbiamo visto titolare quasi inamovibile e ecco anche Basso essere preferito dal mister.
Però potrebbe giocare Sacco con Gatto e Prezioso.
Certo, sì, anche sì, potrebbe anche fare questa. Vedremo, tanto
è presto. Il sabato
non è tanto presto.
Appunto, ricordava al collega del Messaggero prima con cui ci siamo collegati che tra l'altro è la prima partita che si gioca, no? Cioè l'unica partita che in programma sabato è quella, sì, è quella di Perugia tra Perugia e Ancona. Oh, qui siamo all'89esimo a Olbia, Olbia 0 Juventus Next Generation 4 e va siamo bene. Invece all'86esimo a Ferrara Spalla 0 Torres 2.
Dai, direi che per il momento
per l'Ancona i risultati sono assolutamente positivi. E che c'è rimasto qualcosa, Stefano?
Allora c'è Enzo che scrive: ottimo Silvia, non so a cosa ha riferito, ma probabilmente l'hai pagato, quindi sei tu.
Grazie Stefano.
Antonio che scrive: buona serata, ieri sera la squadra è stata lucida ed è dominante, grande Spagnoli, ma un Prezioso perfetto. E poi ancora Enzo che ci scrive: a Perugia dobbiamo provare a portar via il massimo, loro, come ha detto il giornalista del Messaggero, sono un pochino rabberciati anche di cervello, credo.
Beh, bisogna anche giocare su queste fragilità psicologiche degli avversari, no? Capire, no? Se un uomo è in difficoltà o meno, quindi cioè, perché poi in mezzo al campo io non ho mai giocato a pallone, però immagino, no? Che al di là degli aspetti tecnici appunto e tattici che vanno curati e appunto anche seguiti, no? Rispetto a quello che viene dettato dall'allenatore, no? Si creano, no? Quelle situazioni che tu lì per lì devi saper captare anche per sopraffare a livello fisico un avversario, se in quel momento lì non è al top o è disorientato, perché tanto può capitare nei 95 minuti, nel senso ho giocato non a calcio ma a livelli agonistici a pallavolo, dei cali mentali comunque ce li hai e la furbizia dell'avversario sta anche in quello, no?
Nello sfruttarli, capirli e sfruttarli, certo. Comunque sì, sarà una partita difficile sicuramente. Intanto la Torres ha colto un palo in contropiede. E che altro dire? Ah, ecco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, visto che ce l'aveva chiesto un ascoltatore prima, io invece la domanda molto furbescamente la giro a te.
Ecco.
Però io sono intervenuto su questa cosa prima, ho smorzato un po' i toni. Che ne pensi dell'intervista del dopogara di Colavitto?
Una bella domanda. Allora, secondo me nell'intervista è uscito fuori l'essere umano, che va un pochino oltre al ruolo dell'allenatore. E probabilmente era, tra virgolette, gonfio di magari quello che legge, quello che si sente dire e ovviamente essendo anche un essere umano come tutti noi ha sbroccato, come si suol dire, non lo giudico perché non sta a me, però dico che nel mondo del calcio di queste situazioni qua ce ne sono a bizzeffe e anche di peggio. È difficile, però bisogna sapere anche ingoiare il rospo e insomma, se uno è convinto poi di quello che sta facendo e di come lo fa, le chiacchiere, il disprezzo, insomma, di alcuna parte della gente. Sai che in questo mondo qua esiste, c'è e te lo devi digerire.
Beh, ma lui se l'è preso, lui se non ho, cioè se ho interpretato bene, se l'è presa anche e soprattutto con le critiche che gli sono arrivate dalla stampa. Quindi
ma non solo, credo, perché poi guarda Peppe, che il mondo dei social comunque viene a dormire con te, cioè col cellulare te lo porti, quindi immagino anche che si legga, no? Sui social network piuttosto che solo sui giornali, per cui sì, è vero, magari ce la poteva avere con qualcuno della stampa, ma credo anche con qualche critica di troppo o spropositata, no? Secondo lui, arrivata ecco, da una parte di tifosi che non lo apprezzano, ecco, mi viene da pensare anche a quest'altra ipotesi, oltre a quella che hai.
Sì, è vero anche Silvia, questo è un po' il mio pensiero, un po', no, adesso non voglio dire conclusivo, insomma, però vista l'ora un po' conclusivo lo è, il mio pensiero è che comunque sei ad Ancona, che in una piazza come Ancona la critica ci sta, devi saperla accettare e farla scivolare un po' addosso, no? Anche se certe volte magari e viene espressa con una forma che non ti piace, però lui poi è uno puntiglioso, no? Cioè punta certe cose, poi ti va a discutere il fatto che voi avete parlato di vacanza, invece era un giorno di riposo, adesso non è tendenziosa questa cosa, e lui te le punta un po', no? Cioè secondo me bisognerebbe avere la capacità, anche capendo pure il momento, no? La difficoltà, la pressione della piazza, e ci sta tutto, però avere anche un po' la capacità di vabbè sì, ma non importa, voglio dire, pensiamo alle cose importanti.
Di farsele scivolare addosso, di ingoiare il rospo, perché ripeto, io nella mia piccola esperienza di campi ne ho girati tanti, per cui ho anche visto e sono capitata all'interno di tifoserie diverse da quella biancorossa, e io di critiche dagli spalti piuttosto che dalla stampa ne ho sentite diverse, anche di tanto pesanti, e ti posso dire che non fa piacere, non è bello, però ci si soffre, ti dico anche questa, perché poi quando lo vivi che sulla tua pelle ovviamente è diverso, quindi l'assorbi tutta la critica, proprio te la inietti dentro, ma c'è un modo per scavalcarla, che è quello di fondamentalmente non arrendersi mai e di riuscire a restare appunto lucidi nell'obiettivo che vuoi andare a perseguire. Poi magari 5 volte ti va male, ma c'è quella volta che ti va bene e lì avrai la soddisfazione più grande.
Bene, grazie del contributo, grazie dell'intervento. Io adesso sento cosa dice Stefano qui, visto che sono le 20:20, che facciamo Stefano? Salutiamo la padrona di casa.
Salutiamo, l'abbiamo fatta condurre, visto che non che non conduceva, abbiamo fatto condurre la parte finale. E intanto a Ferrari erano stati concessi 4 minuti di recupero e praticamente dovremmo essere ormai...
Aspettiamo la fine della partita, però magari fine. A questo punto direi
salutiamo,
che liberiamo anche Silvia, la ringraziamo. Tanto
trova già cotto, non deve neanche cucinare. Quindi non...
sei geloso.
Certo.
Sai che c'è tutto pronto io.
Esatto.
Questa me la passo, almeno, no? Voglio dire.
Va bene.
Fantastico. Grazie Silvia. A prestissimo, grazie.
A presto, davvero.
Ciao Silvia.
Ciao.
Lasciamo Silvia Trillidi, il padrone di casa per il mercoledì, ma oggi in questa settimana abbiamo avuto questo cambio del lunedì, quindi l'abbiamo sentita lunedì al posto di Christian, che era impegnato in altri lavori, e qui dovrebbe scattare da un istante all'altro il triplice fischio.
Sì, siamo al mazza, ormai dovrebbe mancare qualcosa come poco più di 30 secondi alla fine della partita.
Non so se stanno recuperando ancora qualcosa sul recupero, ma
insomma, non è come dovrebbe, ecco, è finita. Dovrebbe essere il quando stai conducendo ti chiudi. Ma diciamo che la Torres
la Torres continua a macinare.
Ha continuato a macinare, ad andare vicino alla terza e alla
ricordiamocelo
terza
perché potrebbe essere potrebbe essere un ostacolo durissimo.
Mentre la spalla non ha inciso minimamente.
Che sarà ad Ancona, ce lo ricordiamo? Vogliamo ricordare?
Allora, adesso
la prossima settimana, però non ricordo se si gioca di sabato o si gioca di domenica.
Ah, aspetta, allora bisogna che guardiamo su questa, vediamo se qua, perché di là mi pare che non c'è il giorno. Allora, questa è la 31esima giornata con Perugia.
Con Perugia Ancona. Poi quella successiva,
non me la fa vedere, mostra più incontri. Sì, clicchiamo su mostra più incontri e ci fa vedere. Comunque, è finita la classifica, oggi è andata bene come
è andata.
E quindi bene, anzi benissimo per noi. E poi adesso lo andiamo a vedere come... allora, 31esima, eccola qua, 32esima, eccola qua, 32esima giornata.
Allora, Ancona Torres il 17 e il 17 è domenica, quindi domenica 17 alle 14 perché è stata anticipata. Quindi si gioca in orario canonico alle 14 Ancona Torres domenica 17 marzo.
E quindi arriverà, vabbè, c'è l'altra, c'è la 31.
Intanto pensiamo alla partita di sabato, esatto, al Curi. Per cui, tra l'altro, anche la Curva Nord ha chiamato tutti a stare vicini alla squadra.
Torres, e aspettiamo, che giocherà in casa e ospiterà l'Entella nel frattempo.
E aspettiamo le notizie per la prevendita domani dopo la riunione del GOS.
Allora,
abbiamo detto tutto, Stefano?
Io penso proprio di sì. Vediamo se qua abbiamo a questo punto la classifica aggiornata, se ce la dà qua sotto. Non ce la dà qua sotto, ma la andiamo a recuperare da quest'altra parte, forse, se funziona. Comunque, per quello che guardavamo in precedenza, l'Olbia ha perso, quindi è rimasta al suo posto con 22 punti. E,
non capisco perché qui dà la spalla 33, però
perché non ha aggiornato ancora, lo dava con il pareggio. Vediamo adesso se aggiorna. Sai, siti questi sono siti abbastanza birichini. Questo dato lo possiamo chiudere, che non ci interessa più, abbiamo raggiunto il
allora
nostro scopo.
Spalla a 32 punti,
sì, è sotto.
E sotto alla coppia Ancona e Vispesaro a 33, quindi SPAL la prima squadra in zona play-out a 32 punti, le Canatese a 30, Sestri a 28 e quindi Olbia a 22 e Fermana a 20. Questa è la coda della classifica di Serie C, girone B, e Ancona insieme alla Vispesaro un punto sopra. C'è bisogno di punti, Stefano?
Assolutamente c'è bisogno di punti, perché siamo tutti in un fazzoletto, perché la vicinanza delle Canatese con la vittoria è arrivata a quota 30, quindi è un attimo. E, diciamo, quelle che ci preoccupano meno a questo punto sono Fermana e Olbia. Lì è un discorso fratricida fra loro.
Chi arriva ultimo. In questa corsa il rischio è che siano che retrocedano direttamente tutte e due.
Quindi quella è una cosa fra loro, ma per quello che ci riguarda assolutamente abbiamo bisogno di punti. Ultimo posto disponibile al momento, la butto lì, per i playoff è a 38, quindi 5 punti al momento. Beh, buttiamo lì, abbiamo detto tutto, ci buttiamo anche ancora un occhio ai playoff. Intanto però, come scrivono subito, pensiamo a salvarci, perfettamente d'accordo, pensiamo a salvarci. Allora, Giuseppe Pole oggi la conduzione, il resto del Carlino, abbiamo avuto con noi Alberto Spagnoli con la sua 12esima rete e quindi, come si diceva ieri, già raggiunto il quorum della scorsa stagione, da adesso in poi si può solo fare meglio. Poi abbiamo avuto Angela Ausili di Noi Biancorosse, che ricorda che insieme a Icuba con Eros e Giardini stanno tentando di organizzare il pullman per la trasferta. Quindi se volete aggregarvi sapete chi contattare, sia Noi Biancorosse che Icuba. Poi c'è stato il collega del Messaggero, Antonello Ferroni, che ci ha aggiornato su quanto sta accadendo in quel di Perugia, e in coda Silvia Trillini, che l'abbiamo portata alla conduzione oggi in ritardo, ma insomma l'abbiamo portata anche per chiudere la puntata odierna.
Ciao a tutto il popolo biancorosso, io saluto e poi lascio la parola al direttore.
Come di consueto, replica domani alle ore 13, poi vi aspettiamo venerdì con Ferdinando Vicini, dove andremo proprio a tuffarci a 24 ore scarse dal match, che ricordo sarà sabato alle 16:15, quindi... Comunque c'è tempo anche per fare una mangiata in quel di Perugia, insomma.
Assolutamente.
Ci sono queste chance. State con noi.
Punto biancorosso.